Buongiorno a tutti, domani e bentrovati alle nostre conversazioni sulla Finestra Etrazio. All'interno di Parliamo di Cultura, dove abbiamo cominciato già la volta scorsa, se forse ricorderete, il capitolo quarto, il capitolo centrale, che analizza per l'appunto il rapporto tra la fede e la ragione, dove abbiamo iniziato a dire che un contributo fondamentale lo dà, dopo che abbiamo citato anche già diversi padri, dottori della Chiesa, Sant'Agostino, soprattutto San Tommaso d'Aquino. Siamo al numero 44 e l'enciclica dice che tra le grandi intuizioni di San Tommaso vi è anche quella relativa al ruolo che lo Spirito Santo svolge nel far maturare in sapienza la scienza umana. Fin dalle prime pagine della sua Summa Theologiae, Laquinate, volle mostrare il primato di quella sapienza che è dono dello Spirito Santo ed introduce alla conoscenza delle realtà divine. La sua teologia permette di comprendere la peculiarità della sapienza in suo stretto legame con la fede e con la conoscenza divina. Essa conosce per connaturalità, presuppone la fede e arriva a formulare il suo retto giudizio a partire dalla verità della fede stessa. La sapienza, elencata tra i doni dello Spirito Santo, è distinta da quella che è posta tra le virtù intellettuali. In quest'ultima, infatti, si acquista con lo studio, quella invece viene dall'alto, co come si esprime San Giacomo. Così pure è distinta dalla fede, poiché la fede accetta la verità divina così com'è, invece è proprio del dono di sapienza giudicare secondo la verità divina. La priorità riconosciuta a questa sapienza, tuttavia, non fa dimenticare al dottore Angelico la presenza di altre due complementari forme di sapienza, quella filosofica, che si fonda sulla capacità che l'intelletto ha entro i limiti che gli sono connaturali di integrare la realtà, e quella teologica che si fonda sulla rivelazione ed esamina i contenuti della fede, raggiungendo il mistero stesso di Dio. Intimamente convinto che omne verum a quocunque dicatur a Spiritu Sancto est, San Tommaso amò in maniera disinteressata la verità. La verità viene cioè sempre dallo Spirito Santo. Egli la cercò dovunque, se si potesse manifestare, evidenziando al massimo la sua universalità. In lui, il magistero della Chiesa ha visto ed apprezzato la passione per la verità, il suo pensiero, proprio perché si mantiene sempre nell'orizzonte della verità universale, oggettiva e trascendente, raggiunse vette che l'intelligenza umana non avrebbe mai potuto pensare, diceva già nella lettera enciclica Aeterni Patris, Papa Leone XIII. Con ragione quindi egli può essere definito come l'apostolo della verità, ancora Paolo VI che lo diceva, proprio perché alla verità mirava senza riserve. Nel surrealismo egli seppe riconoscerne l'oggettività. La sua è veramente la filosofia dell'essere e non del semplice apparire. È chiaro che tantissimo si potrebbe dire su San Tommaso. Qui la lettera enciclica di Giovanni Paolo II ne dice fondamentalmente le cose fondamentali, ma ovviamente il ruolo che San Tommaso ha svolto, soprattutto poi nei secoli successivi, e ancora oggi ovviamente, è praticamente senza confine all'interno della scienza, del magistero, della teologia, della filosofia, della Chiesa, no? Cioè non c'è un'affermazione speculativa, non c'è un'indagine teoretica, non c'è una ricerca per l'appunto specifica che in qualche modo non si rifaccia anche a quello che ha detto San Tommaso d'Aquino, che ha fatto San Tommaso d'Aquino ancora oggi. Con il sorgere delle prime università, la teologia veniva a confrontarsi più direttamente con altre forme della ricerca del sapere scientifico. Sant'Alberto Magno, cioè il suo insegnante, e San Tommaso, pur mantenendo un legame organico tra la teologia e la filosofia, furono i primi a riconoscere la necessaria autonomia di cui la filosofia e le scienze avevano bisogno per applicarsi efficacemente ai rispettivi campi di ricerca. A partire dal tardo Medioevo, Tuttavia, la legittima distinzione tra i due saperi si trasformò progressivamente in una nefasta separazione, cioè ognuna cominciò un cammino differente, diverso e anche distante dall'altra. A seguito di un eccessivo spirito razionalista, presente in alcuni pensatori, si radicalizzarono le posizioni, giungendo di fatto a una filosofia separata e assolutamente autonoma nei confronti dei contenuti della fede. Tra le altre conseguenze di tale separazione vi fu anche quella di una diffidenza sempre più forte nei confronti della stessa ragione. Alcuni iniziarono a professare una sfiducia generale, scettica e agnostica, o per riservare più spazio alla fede o per screditarne ogni possibile riferimento razionale. Insomma, ciò che il pensiero patristico e medievale aveva concepito e attuato come unità profonda, generatrice di una conoscenza capace di arrivare alle forme più alte della speculazione, venne di fatto distrutto dai sistemi che sposarono la causa di una conoscenza razionale, separata dalla fede e alternativa ad essa. Da allora praticamente si cominciò a non riconoscere più, per l'appunto, il legame tra la filosofia e la teologia, no? E da lì, ora lo vedremo, cominciarono per l'appunto anche i problemi per la ricerca della verità universale, no? Perché chiaramente se filosofia e teologia cominciano a camminare su strade differenti, su strade separate, a non parlarsi più, è chiaro che si comincerà a arrivare anche a conclusioni molto, molto diverse, senza tra l'altro invece considerare il cammino lungo che è stato fatto insieme, no, dalle due. Le radicalizzazioni più influenti sono note e ben visibili, soprattutto, dice qua, il numero 46, Giovanni Paolo II, nella storia dell'Occidente. Non è esagerato affermare che buona parte del pensiero filosofico moderno si è sviluppato allontanandosi progressivamente dalle rivelazioni cristiane, fino a raggiungere contrapposizioni esplicite. Cioè, è chiaro che se non si riconosce più le rivelazioni cristiane come il fondamento della propria indagine, tutto è possibile come conclusione. E questo è stato proprio l'esito, è meglio il cammino che ha percorso il pensiero moderno. Nel secolo scorso, cioè nell'Ottocento, questo movimento ha toccato il suo apogeo. Alcuni rappresentanti dell'idealismo hanno cercato in diversi modi di trasformare la fede e i suoi contenuti, perfino il mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo, in strutture dialettiche razionalmente concepibili. A questo pensiero si sono opposte diverse forme di umanesimo ateo, elaborate filosoficamente, che hanno prospettato la fede come dannosa e alienante per lo sviluppo della piena razionalità. Non hanno poi avuto timore di presentarsi come nuove religioni, formando la base di progetti che sul piano politico e sociale sono sfociati in sistemi totalitari traumatici per l'umanità. Tutto questo, appunto, è stato generato anche proprio dal dramma della separazione tra la fede e la ragione. Nell'ambito della ricerca scientifica si è venuta imponendo poi una mentalità positivista che non soltanto si è allontanata da ogni riferimento alla visione cristiana del mondo, ma anche, soprattutto, aggiunge San Giovanni Paolo II, lasciato cadere ogni richiamo alla visione metafisica e morale. La conseguenza di ciò è che certi scienziati, privi di ogni riferimento etico, rischiano di non avere più al centro del loro interesse la persona e la globalità della sua vita. Senza il fondamento chiaramente trascendente si perde anche l'ancoraggio alla dignità universale della persona umana, e quindi la persona smette di essere, per così dire, al centro anche della visione sociale, no? Di più, alcuni di essi, consapevoli delle potenzialità insite nel progresso tecnologico, sembrano cedere, oltre che alla logica del mercato, alla tentazione di un potere demiurgico sulla natura e sullo stesso essere umano, cioè la convinzione di poter in qualche modo intervenire sulle basi della vita stessa, no? Della vita umana, così com'è. Come conseguenza della crisi del razionalismo ha preso corpo infine il nichilismo, e qui arriviamo più ai tempi dell'età contemporanea, no? Quale filosofia del nulla, letteralmente, nihile in latino vuol dire nulla, esso riesce ad esercitare un suo fascino sui nostri contemporanei. I suoi seguaci teorizzano la ricerca come fine a se stessa, senza speranza né possibilità alcuna di raggiungere la meta della verità. Nell'interpretazione nichilista, l'esistenza è solo un'opportunità per sensazioni ed esperienze in cui l'effimero ha il primato. Il nichilismo è all'origine di quella diffusa mentalità secondo cui non si deve assumere più nessun impegno definitivo perché tutto è fugace e provvisorio, no? Cioè si vive per l'appunto senza meta, senza alcun progetto. Non è da dimenticare, d'altra parte, che nella cultura moderna è venuto a cambiare il ruolo stesso della filosofia. Da saggezza e sapere universale, essa si è ridotta progressivamente a una delle tante province del sapere umano. Per alcuni aspetti, anzi, è stata limitata a un ruolo del tutto marginale. Altre forme di razionalità si sono nel frattempo affermate con sempre maggior rilievo, ponendo in evidenza la marginalità del sapere filosofico. Invece che verso la contemplazione della verità e la ricerca del fine ultimo e del senso della vita, queste forme di razionalità sono diventate, o almeno orientabili, come ragione strumentale al servizio di fini utilitaristici, di fruizione o di potere. Quanto sia pericoloso assolutizzare questa strada, l'ho fatto osservare fin nella mia prima lettera enciclica, quando scrivevo: l'uomo di oggi sembra essere sempre minacciato da ciò che produce, cioè dal risultato del lavoro delle sue mani, e ancor più dal lavoro del suo intelletto, delle tendenze e della sua volontà. I frutti di questa multiforme attività dell'uomo, troppo presto e in modo spesso imprevedibile, sono non soltanto e non tanto oggetto di alienazione, nel senso che vengono semplicemente to tolti a colui che li ha prodotti, quanto, almeno parzialmente, in una cerchia conseguente e indiretta dei loro effetti. Questi frutti si rivolgono contro l'uomo stesso, sono parole tratte appunto dalla lettera enciclica Redemptor Hominis. Essi sono infatti diretti, o possono essere diretti, contro di lui. In questo sembra consistere l'atto principale del dramma dell'esistenza umana contemporanea, nella sua più larga e universale dimensione. L'uomo, pertanto, vive sempre più nella paura. Egli teme che i suoi prodotti, naturalmente non tutti e non nella maggior parte, ma alcuni, e proprio quelli che contengono una speciale porzione della sua generalità e della sua iniziativa, possono essere rivolti in modo radicale contro lui stesso. Perché? Perché naturalmente l'uomo ha perso quello che è, per l'appunto, il baricentro della sua ricerca, no? Senza più fondamento, senza più un fine, un traguardo di raggiungere le stesse certezze della filosofia come saggezza e sapere universale, tutto diventa incerto, no? Abbiamo ascoltato provvisorio, effimero in qualche modo. Sulla scia di queste trasformazioni culturali, alcuni filosofi, abbandonando la ricerca della verità per se stessa, hanno assunto come loro unico scopo il raggiungimento della certezza soggettiva o dell'utilità pratica. Conseguenza di ciò è stato l'offuscamento della vera dignità della ragione, non più messa nella condizione di conoscere il vero e di ricercare l'assoluto. Ciò che emerge da questo ultimo scorcio di storia della filosofia è dunque la constatazione di una progressiva separazione tra la fede e la ragione filosofica. È ben vero che ad un'attenta osservazione, anche nelle riflessioni filosofiche di coloro che contribuirono ad allargare la distanza tra fede e ragione, si manifestavano talvolta germi preziosi di pensiero, che se approfonditi e sviluppati con rettitudine di mente e di cuore, possono far scoprire il cammino della verità. Questi germi di pensiero si trovano, ad esempio, nelle approfondite analisi sulla percezione dell'esperienza, sull'immaginario e l'inconscio, sulla personalità e l'intersoggettività, sulla libertà e i valori, sul tempo e la storia. Anche il tema della morte, d'altra parte, può diventare severo richiamo per ogni pensatore, a ricercare dentro di sé il senso autentico della propria esistenza. Questo, tuttavia, non toglie che l'attuale rapporto tra fede e ragione richieda un attento sforzo di discernimento, perché sia la ragione che la fede si sono impoverite e sono divenute deboli l'una di fronte all'altra. La ragione è privata dell'apporto della rivelazione, ha percorso sentieri laterali che rischiano di farne perdere di vista la sua meta finale. La fede, privata della ragione, ha sottolineato il sentimento e l'esperienza, correndo il rischio di non essere più una proposta universale. È illusorio pensare che la fede dinanzi a una ragione debole abbia maggiore incisività. Essa, al contrario, cade nel grave pericolo di essere ridotta a mito o superstizione. Questo è il motivo per cui tanto spesso il Magistero torna sulla necessità di riconoscere la ragione come un contributo fondamentale alla ricerca della verità e come in qualche modo la stessa fede ne abbia bisogno, no? Cioè non si può fare ricerca della verità senza ragione anche da un punto di vista religioso, no? Perché? Perché così la proposta religiosa perde della sua universalità, rischia anche questa di essere preda di soggettivismo. Alla stessa stregua, una ragione che non abbia dinanzi una fede adulta non è provocata a puntare lo sguardo sulla novità e la radicalità anche dell'essere. Non sembri fuorilogo, pertanto, conclude Giovanni Paolo II, il mio richiamo fo forte e incisivo perché la fede e la filosofia recuperino l'unità profonda che le rende capaci di essere coerenti con la loro natura nel rispetto della reciproca autonomia. Alla parresi della fede deve corrispondere l'audacia della ragione, cioè la ricerca della verità nella storia, è stata in qualche modo frutto della collaborazione, tra fede e, ragione in modo, reciproco, no? In modo collaborativo. Queste due hanno in qualche modo, per appunto dialogato per arrivare alla verità, tutta intera. La loro unità ha generato l'unità del sapere. Ora, è necessario che, fermo restando la loro distinzione e anche la loro autonomia, questo cammino si riprenda da una parte, in qualche modo la fede, dall'altro, la ragione, no? È importante quindi, come abbiamo sentito, che ognuna mantenga la sua autonomia, ognuna mantenga la sua specifica peculiarità, ma è il rapporto stesso tra la fede, la ragione, il livello di collaborazione, il loro incontro, per così dire, che ha generato la verità e quindi ha generato la filosofia come l'abbiamo conosciuta noi, no? Cioè l'unità del sapere. È un capitolo, come vedete, molto, molto importante perché da una parte viene in qualche modo evidenziata la necessità storica anche dell'unità tra la fede e la ragione, dall'altra l'enciclica delinea per l'appunto quelle che sono state poi le conseguenze della separazione tra queste due. Il capitolo successivo, il capitolo quinto, gli interventi del Magistero in materia filosofica che oggi iniziamo, non a caso riprende il tema fondamentale per l'insegnamento sociale della Chiesa, e non soltanto l'insegnamento sociale, che è anche per il Catechismo, che è quello del fatto che il Magistero stesso si fonda proprio sulla unità tra fede e ragione, no? Cioè il Magistero in qualche modo diceva già precedentemente l'enciclica, no? Anche questo è al servizio della verità e quindi della collaborazione tra la fede e la ragione, no? Infatti il primo titolo del capitolo quinto è il discernimento del Magistero come diaconia, cioè come servizio alla verità stessa. Siamo al numero 49 e leggiamo che la Chiesa non propone una propria filosofia né canonizzano qualsiasi filosofia particolare a scapito di altre. Questo è sempre bene ribadirlo. La Chiesa non ha una sua particolare filosofia, no? In qualche modo, la filosofia della Chiesa è la verità, cioè è la divina rivelazione, fondata proprio su quelle che sono le verità perenni, portate a compimento da nostro Signore Gesù Cristo. La ragione profonda di questa riservatezza sta nel fatto che la filosofia, anche quando entra in rapporto con la teologia, deve procedere secondo i suoi metodi e le sue regole, ognuna ha i suoi strumenti. Non vi sarebbe altrimenti garanzia che essa rimanga orientata verso la verità e ad essa tenda con un processo razionalmente controllabile. Se devono mantenere la loro dignità scientifica, sia la filosofia che la stessa teologia devono anche naturalmente mantenere una propria ferrea disciplina interna, no? Cioè una propria metodologia, da tutti in qualche modo utilizzabile, altrimenti non potrebbero mantenere il loro stato di discipline scientifiche. Di poco aiuto sarebbe una filosofia che non procedesse alla luce della ragione, secondo propri principi e specifiche metodologie, per l'appunto, no? In fondo, la radice dell'autonomia di cui gode la filosofia è individuare nel fatto che la ragione è per sua natura orientata alla verità ed è inoltre in se stessa fornita dei mezzi necessari per raggiungerla. Una filosofia consapevole di questo suo statuto costitutivo non può non rispettare anche le esigenze e le evidenze proprie della verità, rivelata. Perché? Perché sarà appunto in qualche modo anche disposta a riconoscere quelli che sono i suoi limiti. La storia, tuttavia, ha mostrato le deviazioni e gli errori in cui non di rado il pensiero filosofico, soprattutto moderno, è in corso. Non è compito né competenza del magistero intervenire per colmare le lacune di un discorso filosofico carente. È però suo obbligo reagire in maniera chiara e forte quando tesi filosofiche discutibili minacciano la retta comprensione del dato rivelato e quando si diffondono teorie false e di parte che seminano gravi errori, confondendo la semplicità e la purezza della fede del popolo di Dio. Il magistrato interviene sempre, per l'appunto, in difesa della fede stessa, no? Il magistero ecclesiastico quindi può e deve esercitare autoritativamente, alla luce della fede, il proprio discernimento critico nei confronti delle filosofie e delle affermazioni che si scontrano con la dottrina cristiana. Al magistero spetta di indicare anzitutto quali presupposti e conclusioni filosofiche sarebbero incompatibili con la verità rivelata, formulando con ciò stesso le esigenze che si impongono alla filosofia dal punto di vista della fede. Nello sviluppo del sapere filosofico, inoltre, sono sorte diverse scuole di pensiero. Anche questo pluralismo pone il magistero di fronte alla responsabilità di esprimere il suo giudizio circa la compatibilità o meno delle concezioni di fondo a cui queste scuole si attengono, con le esigenze proprio della parola di Dio e della riflessione teologica. Il magistero parte sempre dal primato della parola di Dio, no? E quindi, alla base della divina rivelazione, analizza, per così dire, quelle che sono le proposte delle scuole filosofiche, di pensiero, o di dottrina che siano, no? Cioè non si inventa nulla, parte sempre dalla Sacra Scrittura, no? E da lì poi, in qualche modo, è la parola stessa che diventa misura, della verità, ma il tutto avviene sulla base di parametri riconoscibili da tutti, no? Individuabili a tutti, appunto perché la verità è universale. La Chiesa ha il dovere di indicare ciò che in un sistema filosofico può risultare incompatibile con la sua fede. Molti contenuti filosofici, infatti, con i temi di Dio, dell'uomo, della sua libertà, del suo agire etico, la chiamano in causa direttamente, perché toccano la verità rivelata che essa, cioè la Chiesa, custodisce. Quando esercitiamo questo discernimento, noi vescovi abbiamo il compito di essere testimoni della verità, nell'adempimento di una diaconia umile ma tenace, quale ogni filosofo dovrebbe apprezzare, a vantaggio della rectaratio, ossia della ragione che riflette correttamente sul vero. Questo discernimento, dunque, non deve essere inteso primariamente in forma negativa, come se intenzione del magistero fosse di eliminare o ridurre ogni possibile mediazione. Al contrario, i suoi interventi del magistero sono tesi in primo luogo a provocare, promuovere e incoraggiare il pensiero filosofico. I filosofi per primi, d'altronde, comprendono l'esigenza dell'autocritica, della correzione di eventuali errori e la necessità di oltrepassare limiti troppo ristretti in cui la loro riflessione è concepita. Si deve considerare, in modo particolare, che una è la verità, benché le sue espressioni portino l'impronta della storia e, per di più, siano opere di una ragione umana, ferita, indebolita dal peccato. Da ciò risulta che nessuna forma storica della filosofia può legittimamente pretendere di abbracciare la totalità della verità, né di essere la spiegazione piena dell'essere umano, del mondo e del rapporto dell'uomo con Dio. Oggi poi, col moltiplicarsi dei sistemi, dei metodi, dei concetti e argomenti filosofici spesso estremamente particolareggiati, un discernimento critico alla luce della fede si impone con maggiore urgenza. Discernimento non facile, perché se è già laborioso riconoscere le capacità congenite e inalienabili della ragione, con i suoi limiti costitutivi e storici, ancora più problematico qualche volta può risultare il discernimento nelle singole proposte filosofiche di ciò che, dal punto di vista della fede, esse offrono di valido e di fecondo rispetto a ciò che invece presentano di erroneo o di pericoloso. La Chiesa comunque sa che i tesori della sapienza e della scienza sono nascosti in Cristo, come dice San Paolo nel secondo capitolo, versetto 3 della lettera ai Colossesi. Per questo interviene stimolando la riflessione filosofica, perché non si precluda la strada che conduce al riconoscimento del mistero. Cioè è chiaro che da questo punto di vista la Chiesa fa anche un'azione di promozione della ricerca stessa, no? Cioè non solamente arriva alla verità, ma in quanto la teologia, dicevano i medievali, è ancilla, la filosofia è ancilla teologie, in qualche modo cioè al servizio della verità stessa, suscita ricerca, curiosità, la stessa Chiesa con il suo magistero in qualche modo sprona i pensatori a ricercare sempre la corretta filosofia, no? Abbiamo sentito la recta ratio. Non è solo di recente che il magistero della Chiesa è intervenuto per manifestare il suo pensiero nei confronti di determinate dottrine filosofiche. A titolo esemplificativo, basti ricordare nel corso dei secoli i pronunciamenti circa le teorie che sostenevano la preesistenza delle anime, come pure circa le diverse forme di idolatria e di esoterismo superstizioso contenute in tesi astrologiche. Per non dimenticare i gesti più sistematici contro alcune tesi dell'averroismo latino incompatibili con la fede cristiana. Se la parola del magistero si è fatta udire più spesso, a partire dalla metà del secolo scorso, cioè del XIX secolo, è perché in questo periodo non pochi cattolici sentivano il dovere di opporre una loro filosofia alle varie correnti del pensiero moderno. A questo punto diventava obbligatorio per il magistero della Chiesa vegliare perché queste filosofie non deviassero a loro volta in forme erronee e negative. Furono così censurati simmetricamente da una parte il fideismo e il tradizionalismo radicale per la loro sfiducia nelle capacità naturali della ragione, dall'altra parte però anche il razionalismo e l'ontologismo perché attribuivano alla ragione naturale ciò che è conoscibile solo alla luce della fede. I contenuti positivi di questo dibattito furono formalizzati nella Costituzione dogmatica dei Filius, con la quale per la prima volta un concilio ecumenico, il Vaticano I, nel 1870, interveniva in maniera solenne sui rapporti tra ragione e fede. L'insegnamento contenuto in quel testo caratterizzò fortemente, in maniera positiva, le ricerche filosofiche di molti credenti e costituisce ancora oggi un punto di riferimento normativo per una corretta e coerente riflessione cristiana in questo particolare ambito. Più che di singole tesi filosofiche, i pronunciamenti del Magistero si sono occupati di quella necessità della conoscenza razionale e dunque, ultimamente filosofica, per l'intelligenza della fede. Il Concilio Vaticano I, sintetizzando e riaffermando in modo solenne gli insegnamenti che in maniera ordinaria e costante il Magistero Pontificio aveva proposto per i fedeli, mise in evidenza quanto fossero inseparabili, insieme irriducibili, la conoscenza naturale di Dio e la rivelazione, la ragione e la fede. Il Concilio partiva dall'esigenza fondamentale, presupposta dalla rivelazione stessa, della conoscibilità naturale dell'esistenza di Dio, principio e fine di ogni cosa. E concludeva con la sezione solenne già citata: esistono due ordini di conoscenza, distinti non solo per il principio, ma anche per il loro oggetto. Bisognava affermare dunque, contro ogni forma di razionalismo, la distinzione dei misteri della fede dai ritrovati filosofici e la trascendenza e precedenza di questi rispetto a quelli. D'altra parte, contro le tentazioni fideistiche, era necessario che si ribadisse l'unità della verità e quindi anche l'apporto positivo che la conoscenza razionale può e deve dare alla conoscenza della fede. Ma anche se la fede è sopra la ragione, non vi potrà mai essere una vera divergenza tra fede e ragione, poiché lo stesso Dio, che rivela i misteri e comunica la fede, ha anche deposto nello spirito umano il lume della ragione. Questo Dio non potrebbe negare se stesso, né il vero, contraddire il vero. Questa è stata per l'appunto la convinzione fondamentale da allora, ma non solo da allora, che il Magistero ha cercato di ribadire, no? A fronte delle tentazioni per l'appunto di un certo pensiero di dividere invece in modo totale, radicale i due ambiti. No? I due ambiti sono distinti, ma la verità è frutto proprio della loro armoniosa, proficua collaborazione, no? Siamo al numero 53, la volta prossima proseguiremo il discorso sugli interventi del Magistero in materia filosofica e proprio in particolare del servizio che il Magistero svolge alla verità stessa. Io vi ringrazio per oggi per l'ascolto e per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti da Maria Ebrahim e a risentirci.